Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. L'interesse della popolazione è stato confermato questa mattina nelle farmacie per i kit dei test. Fai da te nel giornale un reportage. Tutti devono avere accesso ai vaccini nel mondo, è nell'interesse di tutti, è l'appello lanciato da Amnesty International. Vaccinazioni in Europa, il paese che ne fa di più è la Serbia. Quali i retroscena geopolitici? Ne parleremo in un approfondimento. La pandemia getta i conti pubblici della Germania nel profondo rosso, il disavanzo nel 2020 sfiora i 200 miliardi di euro. Alla sinistra ecologista, l'elezione in Groenlandia, si profila uno stop allo sfruttamento di un enorme giacimento minerario. L'interesse della popolazione per i test autodiagnostici e per il coronavirus è confermato. In molti si sono recati già questa mattina presto nelle farmacie ticinesi per ritirare i 5 kit che la Confederazione copre al mese a persona. C'è però ancora un po' di confusione sul loro utilizzo. Sentiamo il reportage curato da Francesca Calcagno.
Ho sentito alla televisione che si possono avere questi test, allora proviamo anche noi.
Cosa pensa di fare? Magari di andare a casa a provare subito, le ottiene per le occasioni?
Prima di tutto leggiamo le istruzioni per vedere come funziona, poi nel caso magari domani iniziamo a fare il primo.
Ne prendo 5 che così li ho già di riserva anche.
Gira praticamente in una narice 4 volte, okay. Cambia narice e gira 4 volte anche nell'altro.
Sono positivo. Sono incinto. Quando magari ci si trova la domenica, si invitano degli amici a casa, con mia moglie lo facciamo quasi tutte le domeniche, si fa il test prima. E siamo tutti un po' più tranquilli, no?
Allora, alle 8 avevamo già qualche persona in attesa che aspettava l'apertura della farmacia proprio per ritirare questi kit di test fai da te.
Cristina Forrer è la gerente della farmacia Bozzoreda a Pregassona. In una mattina ha consegnato 230 kit autodiagnostici. Se l'aspettava?
Sinceramente sì, perché negli ultimi giorni c'è stato molto interesse.
Ci spostiamo alla farmacia Breganzona, a Breganzona, appunto, dalla dottoressa Teresa Di Feo. Qui i kit non sono ancora arrivati.
Ci devono essere dei ritardi di spedizioni postali, non credo che sia una via preferenziale, piuttosto che ne abbiamo comandato direttamente a ditta, quindi...
C'è interesse?
Sì, moltissimo. Infatti abbiamo già riservati più di 40 test. Dobbiamo richiamare le persone non appena riceveremo la nostra merce.
C'è un bel via vai anche nella farmacia in faccia. 5 vie. Ci accoglie Lisbeth Molteni. Quanta gente sta venendo?
Tanta. Molto movimentato. Ne prendono 5, tu hai diritto a 5 al mese e poi se tu ne vuoi altri devi pagarlo.
Insomma, l'interesse è grande, ma ci sembra anche che ci sia ancora parecchia confusione.
Principalmente per andare a trovare mia nonna.
E allora torniamo da Cristina Forrer. Abbiamo già sentito persone che vogliono prendere il test per verificare eventuali sintomi, per andare a trovare la nonna. Ho come l'impressione che questi test rischiano più di confondere che di dare una certezza.
È per questo che è molto importante che i pazienti, i clienti sappiano che questo test non dà la sicurezza al 100% di non avere il virus. Per cui è veramente importante che si sappia che non bisogna utilizzarlo in caso di sintomi, non bisogna utilizzarlo se si va a trovare delle persone a rischio.
Allora, le spiego come procedere. Yes. A casa. Sì. Tampone 2 cm nella narice destra e sinistra.
Com'è la spiegazione?
Esauriente.
E ora l'evoluzione della pandemia con 77 nuovi casi di positività ai test, ma nessun decesso in Ticino. Nelle ultime 24 ore nel cantone si segnala anche un'ulteriore crescita delle persone degenti in ospedale. In totale sono ora 102, di cui 15 in cure intense. Nei Grigioni 38 i nuovi positivi, nessun decesso e un nuovo ricovero per un totale di 6, ma nessuno in cure intense. In tempi di pandemia anche in Svizzera si ricorre sempre più frequentemente alle videoconferenze, non però in politica a livello federale ma anche cantonale e comunale. I legislativi continuano a riunirsi, ad eccezione dei membri del Parlamento della città di Olten. Da poco più di 2 mesi non si incontrano più fisicamente, ma soltanto virtualmente. Sentiamo Anna Maria Nunzi.
Ogni giovedì sera, a partire dalle 18.30, dal Palazzo Comunale di Olten, il presidente del legislativo della città solettese, Filip Ruf, invita i suoi 39 colleghi a partecipare alla seduta virtuale.
Guetta nuova tennis!
Non manca qualche problemino tecnico, ma alle 19 tutti sono collegati alla seduta settimanale del legislativo di Olten e può finalmente iniziare, seduta che in dicembre era stata ripetutamente annullata per paura di contrarre il virus. Diversi deputati si erano allora rifiutati di partecipare alle riunioni.
Da gab es relativ schnell eine Verordnung, die das ermöglicht hat.
È un problema che è stato possibile risolvere velocemente, non dappertutto è così, ma nel Canton Soletta ci sono le basi legali che autorizzano i legislativi a prendere delle decisioni, anche nelle sedute virtuali, spiega il segretario comunale di Olten, Markus Dietler, sedute virtuali che sono state introdotte alla fine di gennaio.
Wir wurden sehr oft kontaktiert jetzt vom
Kanton. E tutto funziona a gonfie vele. Spesso siamo stati contattati da altri legislativi comunali e cantonali interessati a seguire il nostro esempio. Ma negli altri cantoni mancano però ancora le disposizioni per farlo, dice Markus Dietler. Soddisfatto anche il presidente del consiglio comunale Philippe Ruff, che ricorda però che le sedute virtuali sono più complicate e macchinose di quelle in presenza. Non si può votare semplicemente per alzata di mano. Chi partecipa alla videoconferenza deve invece esprimere la sua posizione con un sì o un no.
Es fehlt sicherlich auch die Interaktionen, die man ansonsten hat.
Inoltre, aggiunge Ruff, mancano i contatti personali diretti, la possibilità di interagire in sala e anche durante le pause. E d'altra parte ci sono anche dei vantaggi grazie alle sedute virtuali per i membri del Parlamento con figli. È più facile conciliare la famiglia con l'attività politica, afferma Martin Ruff, che auspica un ritorno alla normalità entro tempi brevi.
Amnesty International lancia un appello per un accesso universale alla vaccinazione contro il Covid-19. Questo in un momento in cui sembrano prevalere logiche nazionali nella gestione, nella distribuzione e nella somministrazione delle ancora poche dosi disponibili. Allora, sono parole al vento quelle di Amnesty. Sentiamo la nuova segretaria generale dell'ONG Agnès Calamar, raggiunta da Gabriele Fontana.
Non è solo un appello morale, ma di sopravvivenza. Se non si riesce a creare una politica di vaccinazioni responsabile e globale, è l'umanità intera che ne subirà le conseguenze. È nel nostro interesse personale, nazionale e regionale. In passato abbiamo già avuto esempi nei quali la pressione delle popolazioni ha modificato le politiche internazionali e nazionali. Per le vaccinazioni è impensabile continuare così.
Anche la Svizzera deve smettere di ostacolare una deroga alla proprietà intellettuale per i vaccini per il Covid-19, dice la vostra sezione elvetica. Perché?
Non solo i paesi ricchi hanno monopolizzato comprando le dosi disponibili, ma per di più impediscono agli altri di avervi accesso tramite le patenti sulle loro conoscenze, che permetterebbero pure a loro di fabbricarne. Egoismo e ricerca del profitto, dunque, anche a costo della morte di milioni di persone. Spetta a noi che abbiamo finora approfittato di questa politica impresentabile di dire non in nostro nome. Vogliamo invece una politica globale di vaccinazioni nella quale anche gli stati più poveri abbiano accesso. E l'unico modo per farlo è di moltiplicare i centri di produzione di queste dosi e di fare in modo che le popolazioni abbiano accesso gratuitamente alla vaccinazione.
Ma perché tutto ciò concerne la missione di difesa dei diritti umani di Amnesty International?
Ciò fa parte del carattere indivisibile dei diritti umani. Tra quelli politici e civili e quelli economico-sociali, la pandemia ha ben mostrato come i diritti umani debbano essere considerati nella loro interdipendenza. Per questo Amnesty International chiede non solo la fine delle repressioni e la libertà d'espressione, ma pure il riconoscimento dei diritti economici e sociali, comprese le tassazioni delle imprese e dei più abbienti e le tasse climatiche ed ambientali.
Anche gli Stati Uniti di Biden ora chiedono un tasso minimo di imposizione internazionale delle aziende e innalzano di nuovo la bandiera dei diritti umani. Non temete di essere accusati di essere al loro servizio?
Amnesty International è un'organizzazione assolutamente imparziale. Se il presidente statunitense Biden si farà promotore dei diritti umani, lo appoggeremo e anzi lo solleciteremo a farlo. Ma se avrà preso posizioni contrarie ai diritti umani, ci saremo pure per denunciarle. Non diamo carta bianca a nessuno per ragioni geostrategiche. E se il governo cinese promuoverà i diritti umani, lo diremo come ora denunciamo invece il contrario. È importante che la lotta per i diritti umani abbia una tattica e una strategia, ma innanzitutto che sia imparziale.
Quest'anno eccezionale ha mostrato, dice lei, i limiti della governance globale. Perché è importante ricordarlo?
Queste politiche hanno già fatto sì che non abbiamo potuto, come comunità internazionale, fronteggiare adeguatamente questo test globale. E tutti gli esperti ci dicono che ci saranno altre pandemie, probabilmente più gravi, ed altre crisi globali come quella climatica. Se non siamo stati capaci di fronteggiare insieme questa crisi del Covid-19, cosa faremo mai di fronte ad altre ben più gravi?
Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International, nell'intervista di Gabriele Fontana. Il deficit più profondo dalla riunificazione è quello che presentano i conti della Repubblica Federale Tedesca, che lo scorso anno, a causa della pandemia, ha toccato la cifra record di 189 miliardi di euro, cioè 209 miliardi di franchi al cambio attuale. Johnny Canonica.
Non che fosse necessaria una conferma, ma che la pandemia avrebbe potuto lasciare il segno sui conti pubblici tedeschi, lo si era già intuito un mese fa, quando la Bundesbank aveva annunciato che non avrebbe versato un solo euro allo Stato, la prima volta negli ultimi 40 anni, perché si era vista obbligata a effettuare accantonamenti straordinari per far fronte alle conseguenze del coronavirus. Oggi l'ufficio di statistica De Statis ha invece è fatto sapere che i conti 2020 della Repubblica Federale si chiudono con un deficit di 189 miliardi di euro. Per compensare l'impatto economico della pandemia, le misure messe in atto dal governo hanno fatto crescere le uscite del 12% per raggiungere l'ammontare di 1.678 miliardi di euro, mentre le entrate sono calate del 3,5% per un ammontare complessivo di 1.489 miliardi. Da notare che è la prima volta dal 2013 che i conti pubblici tedeschi chiudono con un deficit e che i meno 189 miliardi contabilizzati rappresentano il deficit maggiore dalla riunificazione del 1990.
Ora in Serbia, il paese dell'Europa continentale con la percentuale più alta di persone vaccinate. Più di 2 milioni di cittadini su un totale di 7 hanno ricevuto almeno la prima dose. È quasi il 30% della popolazione contro una media del 13% all'interno dell'Unione Europea. Il segreto della Serbia è l'aver accettato tutti i vaccini, compreso anche il cinese Sinopharm. Dietro a questa decisione ci sono delle relazioni sempre più strette tra Belgrado e Pechino. Sentiamo l'approfondimento di Giovanni Vale.
Bosniaci, macedoni, montenegrini, a fine marzo quasi 10.000 cittadini dell'ex Jugoslavia si sono diretti a Belgrado per farsi vaccinare contro il coronavirus. Se possiamo aiutare lo facciamo volentieri, ha spiegato il presidente serbo Aleksandar Vučić, secondo cui la lotta al Covid-19 non è questione di geopolitica ma di salvare vite umane. La geopolitica tuttavia gioca un ruolo di primo piano nel modo in cui Belgrado sta gestendo la pandemia. Non solo la Serbia è stata il primo paese europeo a comprare il vaccino cinese, ma a breve inizierà anche a produrlo sul proprio territorio. È il punto di arrivo di un rapporto politico ed economico sempre più stretto tra Serbia e Cina e che porta dei vantaggi anche per Pechino, come spiega l'analista serbo Miloš Damjanović.
La Cina ha comprato l'acciaieria di Smederevo e l'acciaieria funziona. La Cina ha costruito un ponte sul Danubio e il ponte non è crollato. Insomma, è come se la Cina stesse creando un suo portfolio. E questa logica vale anche per i vaccini. È più facile per i paesi europei vedere che i vaccini cinesi non sono pericolosi, ma che anzi funzionano, se vengono impiegati in Serbia piuttosto che in un paese lontano.
Negli ultimi anni la Serbia ha fatto da cavia per molti progetti cinesi, dai prestiti per la costruzione dell'infrastruttura agli investimenti diretti, come nel caso del complesso minerario di Bor, comprato nel 2018 dal colosso cinese Zijin. Questi cantieri sono spesso privi di trasparenza, frutto di accordi conclusi a porte chiuse e dove le condizioni di lavoro sono precarie, come racconta Miloš Vučković, direttore del portale serbo Radnik, specializzato sui diritti dei lavoratori.
C'è stato un problema a gennaio quest'anno, quando i lavoratori cinesi della Zijin hanno protestato. Hanno denunciato cattive condizioni di lavoro, hanno detto di vivere in dei container e di lavorare 10 ore al giorno, 7 giorni su 7. E la cosa forse più interessante, se così si può dire, hanno detto che è stato loro impedito di muoversi fuori dal cantiere.
La manifestazione di Bora ha attirato l'attenzione della stampa, ma non ha scosso l'esecutivo di Belgrado, che continua a presentare i progetti cinesi come una manna dal cielo. Anche sui vaccini, le autorità serbe hanno adottato la stessa strategia, non hanno svelato il prezzo del vaccino Sinopharm, ma hanno ringraziato Pechino per l'aiuto. Secondo Aleksandra Tomanić, direttrice del Fondo Europeo per i Balcani, il governo serbo fa pura propaganda.
Se mettete i dati nero su bianco, vi accorgerete che la Serbia ha ricevuto miliardi di euro in aiuti dall'Unione Europea e dai singoli paesi membri, mentre Russia e Cina non hanno donato proprio niente. Il pubblico serbo, tuttavia, percepisce proprio il contrario. E questo è un risultato che il governo crea appositamente attraverso i media che controlla.
Anche l'offerta di vaccini al resto dell'ex Jugoslavia sarebbe stata un atto di propaganda. A fine marzo scadevano infatti migliaia di dosi comprate dalla Serbia e rimaste inutilizzate. Secondo un sondaggio, appena il 40% dei serbi ha intenzione di vaccinarsi.
Di nuovo dall'interno, i giovani neonazisti sono in aumento in Svizzera, un fenomeno trattato questa sera dai colleghi del settimanale di informazione Rundschau di SRF, che si sono messi sulle tracce di un nuovo gruppo, e ce ne parla Maria Iannuzzi.
Uomini con il volto coperto da un passamontagna, che si allenano, che fanno box, che leggono testi di estrema destra. Ecco come si presenta gli Ungetatti in un video. Questo gruppo, che tra Winterthur e Svitto riunisce una dozzina di radicali di destra, ufficialmente si dichiara interessato all'esercizio fisico, ma alcuni suoi membri esprimono opinioni antisemite e razziste. Tra i loro capi vi è Manuel, che è stato espulso dalla scuola universitaria d'arte di Zurigo per avervi diffuso idee radicali di destra. Dopo che la polizia ha trovato diverse armi da fuoco a casa sua, molti studenti, temendo un attentato, hanno firmato una petizione per la sua espulsione. Thomas Mayer, rettore della scuola universitaria d'arte di Zurigo. Quanto successo ha creato molta insicurezza, abbiamo percepito un forte bisogno di informazioni. Abbiamo cercato di comunicare regolarmente, ma fin tanto che vi è un procedimento penale in corso, è difficile essere trasparenti. Posso quindi comprendere che le persone non siano soddisfatte. Gli Ungetat, così come altri raggruppamenti simili, hanno una caratteristica comune, come spiega Dame Skenderovic, esperto di estremismo dell'Università di Friburgo. La frammentazione. Si tratta di piccoli gruppi. Questi si formano e si sciolgono per comporre delle nuove microunità. Fa parte della loro strategia. I membri a volte sono gli stessi e cambia solo il nome. È un modo per far perdere le tracce agli osservatori. Nell'ultimo rapporto sulla sicurezza del Servizio delle Attività Informative della Confederazione si legge che gli ambienti di estrema destra elvetici, a differenza di quelli germanici, con i quali hanno legami, non si stanno attualmente sviluppando tendenze a un maggior ricorso alla violenza o addirittura ad attività terroristiche.
E ora in Groenlandia le elezioni legislative hanno decretato la vittoria del partito ecologista contrario allo sfruttamento di un grande giacimento minerario. Il partito Inuit intende ora fermare il progetto per l'estrazione di uranio e terre rare nel sud dell'isola, su cui erano puntati gli occhi degli investitori stranieri. Ci dice di più Elena Borromeo.
Il risultato delle urne è chiaro. Il partito di sinistra Inuit, che fino a ieri sedeva tra i banchi dell'opposizione, ha vinto con il 37% dei voti. In gioco in queste elezioni non c'erano solo i 31 seggi del piccolo parlamento groenlandese, ma soprattutto il destino del maxi progetto minerario di Kvanefjeld, ossia il secondo giacimento al mondo di terre rare, elementi che oggi sono ampiamente richiesti dall'industria elettronica, ad esempio per la produzione di pale eoliche e auto elettriche, motivo per cui nel progetto erano già confluiti diversi capitali stranieri. La compagnia australiana Greenland Minerals, in partnership con una società cinese, ha già speso diverse decine di milioni di dollari negli studi legati allo sfruttamento del sito minerario e alla messa in sicurezza dal punto di vista ambientale. Un progetto che, grazie alle ricadute economiche, secondo i sostenitori, avrebbe potuto spianare la strada all'indipendenza della Groenlandia dalla Danimarca. Ma la prospettiva non ha convinto gli abitanti. A preoccupare è soprattutto l'estrazione di uranio come sottoprodotto dallo stesso sito minerario, e proprio sul rischio di inquinamento radioattivo ha fatto leva il partito Inuit, che durante la campagna si è impegnato pubblicamente a fermare il progetto e che ora che è al potere dovrà fare i conti con i crescenti interessi stranieri per le risorse nascoste sotto il manto ghiacciato di quest'isola.
E con questo è tutto per il radiogiornale, dunque spazio allo sport e buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.